Salve a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Hack Generation, versione estiva praticamente. Perché
esatto, versione siamo tutti via.
Siamo tutti via, sì, anche, non solo quello, cioè proprio è arrivata la primavera, no?
Esatto.
È finita la sessione d'esami, è passato un bel po' di tempo e adesso...
C'è la seconda stagione,
il problema è che siamo in due gatti, proprio due di numero. Perché gli altri, uno sta male e l'altro è dietro la ragazza, quindi...
E Paddy ha rage quittato per questa stagione.
Sì, questa stagione l'ha mollata, quindi niente, siamo qua.
Faremo un tête à tête.
Un tête à tête, con questa musica che è anche abbastanza vino.
Esatto.
Lo so che tu per me...
Lo so, è con la tua voce profonda.
È la mia voce sexy.
E comunque niente, quindi abbiamo diminuito la probabilità di collisione, abbiamo liberato il canale.
Praticamente siamo in due, quindi esatto, la probabilità
che ci siano collisioni dei pacchetti sono molto più basse.
Sì, infatti. Però così riduciamo anche gli argomenti, nel senso che abbiamo tipo la roba di un mese di cui parlare, ma il problema è ricordarci anche di farlo, quindi...
Ma ce la possiamo fare, secondo me.
Ce la possiamo fare. Cosa mettiamo adesso?
Ma mettiamo i Turbo Negro Are You Ready for Some Darkness? Are You Ready for the Light?
Are you ready? Siete pronti ad avere un fottio di roba? No, anzi, prima parliamo di un'altra cosa, cioè che mi stavo dimenticando. Assassin's Creed.
Ah.
È appena uscito il video, proprio l'hanno postato sulla pagina di Facebook quelli di Assassin's Creed 20 minuti fa.
Fresco.
Ciuliamo la notizia a quelli di Nerd, che ci sono dopo di noi, tiè. E quindi Assassin's Creed sarà probabilmente ambientato nella Rivoluzione Francese, almeno si inquadra una ghigliottina, il Notre Dame, sai, qualche bandiera, qualche...
Attenzione che c'è Napoleone.
No, non Napoleone.
Rivoluzione francese.
No, ma scusa. Napoletone, semmai tu vorresti dire.
Esatto.
Con un famoso successo a Waterloo.
Esatto. Il grandissimo successo a Waterloo.
Madonna. Ma chi era che l'aveva detto?
Un motivatore della Telecom. Sai, quei manager che... sono presi benissimo.
Sì, sì,
perché?
Sì.
Perché comunque Napoleone ha fatto il culo a tutti a Waterloo, cazzo. È stato il più grande successo.
No. Il capolavoro.
Non ce l'ho ancora.
Cosa ti dico?
Lo so, sto sbracando.
Devi aprirle ste soundboard.
Intanto dici un po' della Game Developers Conference.
Infatti l'avranno annunciato probabilmente perché adesso c'è la Game Developers Conference da qualche parte, forse in America, se non mi sbaglio.
In Asia.
Non lo so dove cazzo la fanno, perché ogni tanto la fanno una volta in Europa, una volta in America e si alternano, non mi ricordo esattamente come
potrebbe essere interessante saperlo, ma secondo me... da qualche parte, non mi ricordo.
Lo scopriremo. Vediamo se Google
a San Francisco,
ecco,
al Moscone Center. Tra l'altro, peccato che non avevo aperto la Sambo.
Sambo di Moscone. Ma cacchio, ma cosa ti dico le cose?
Ho appena aperto quella di Benson.
Sei ancora in tempo ad aprirla.
Lo so. Intanto che tu ci racconti dei vari engine.
Cosa sarebbero gli engine? Engine sono i motori grafici. Motori grafici per i videogiochi o in generale per tutto sostanzialmente, cioè per i videogiochi e per farci non solo la grafica ma anche molto altro in realtà. E ne sono stati annunciati veramente un pacco, nel senso che ogni casa, l'Unreal, la Crytek, Unity, ognuno di essi ha annunciato in un qualche modo un motore grafico che o è compatibile o lo diventerà a breve con Linux.
Esatto.
Partiamo dallo Unity, che ha già comunque la compatibilità con WebGL, quindi per te che ci hai sviluppato non ti servirà più il plugin, cioè per mettere il tuo gioco sul web te lo esporterà in WebGL,
che non è male, perché ad esempio uno dei miei grandi crucci durante il corso di Video Game Design Programmi è stato che io, per facilitare l'accesso al gioco che avevo fatto, l'ho caricato sul mio sito. Il problema è che chi aveva Linux non poteva usarlo e dovevo dargli la build nativa. Solo la build nativa ogni volta gli devi dare l'aggiornamento a mano.
Infatti.
E quindi invece è meglio così.
Quindi adesso esporti direttamente in WebGL, non serve più quel dannato plugin, e quindi vuol dire che girerà su Linux nativamente, basta che c'hai un browser compatibile. E dovrebbero avere anche Android nella nuova versione sempre di Unity. E anche appunto il supporto su Linux sta arrivando, ma poi hanno cambiato un sacco di cose come dell'audio, shader, sistemi per la luce, un fottio di roba sostanzialmente.
Non fai in tempo a fare un gioco con un Unity 4 che esce già
Unity 5. E hanno anche tipo una specie di store per gli asset, mi sembra.
Sì, quelli ce li hanno. Tra l'altro io ho fatto la battuta
l'altro
giorno.
Dovrebbe essere integrato.
Ah, no, ma mi pare che era semi integrato anche nel 4. Però io ho fatto la battuta ai miei compagni di videogame, visto che con Unity 4.3 era uscito il supporto ai giochi 2D. Adesso abbiamo detto probabilmente con Unity 5.3 uscirà il supporto ai giochi 1D.
Può darsi,
uno di me sono interessanti, possono essere interessanti.
Possono essere interessanti.
E direi che resumiamo dopo il tuo
discorso.
Il discorso sugli engine.
Dopo. Intanto mettiamo
i Raga Twins.
No, non sono loro. No. Adesso lo vediamo. E vi ho fregati tutti, questo era Skrillex, che sono riuscito a mettere il nuovo album, sono riuscito a metterlo su Hack Generation, su Poliradio.
È il che alla fine Skrillex è l'artista preferito di Rado, ricordiamolo.
Sì, ricordiamo.
Amava
tutte le volte che cercavo di filare dubstep da qualche parte.
Ma in generale cose in cui non ci fosse una chitarra.
Sì, infatti, che a me poi non piace neanche tanto la dubstep, però alla fine cioè, quasi cioè, mi dà soddisfazione mettere
far mandare la gente.
Far mandare la gente con la dubstep, tutti quelli che dicono no, una merda. E esatto. Quindi torniamo a parlare
anche così.
Torniamo a parlare di engine, di motori grafici, perché veramente hanno annunciato di tutto. In particolare prima stavamo parlando di Unity e quindi avevamo detto che appunto avevano
questa nuova versione,
nuova versione numero 5, compatibilità con Linux in arrivo e comunque già WebGL, e c'è l'Unreal Engine 4 che ha annunciato. Aveva già fatto vedere tipo qualche tempo fa, l'anno scorso forse, una demo fighissima di credo era tipo renderizzata in real time su un computer abbastanza diciamo normale
sì,
un PC da gamer normale, quindi una roba che comunque budget intorno ai 1000 circa.
PC Master Race, ricordiamolo.
PC Master Race, ricordiamolo, sì. E che praticamente faceva vedere questa roba con effetti assurdi, robe per anche i tessuti su come venivano renderizzati. E adesso l'Unreal Engine 4 è il codice è stato caricato su GitHub, è disponibile dietro pagamento di $19 al mese, che sembra una cosa assurda per un motore grafico, non è minimamente pensabile, eppure si stanno muovendo tutti in questa direzione. E non solo, ma hanno lo sviluppo per Linux, cioè hanno in fase di sviluppo la compatibilità per Linux, quindi anche quella sarà aggiunta a
e
tempi
via
brevi,
un altro.
Cioè già e via un altro, nel senso che non si capisce più quale mancano, perché anche il CryEngine hanno fatto vedere una demo su Ubuntu, quindi proprio hanno anche quello un nuovo modello di business in arrivo. Probabilmente sarà anche quello simile più o meno a quello dell'Unreal, dove paghi una quota mensile e poi prendono una percentuale sui soldi che fai dal gioco, che dovrebbe essere per l'Unreal il 5%.
Ma che ci sta alla fine, perché ormai è pieno di sviluppatori.
Loro, sì, è pieno di sviluppatori indie.
E loro ci guadagnano, cioè se fanno il botto gli va bene, se non fanno il botto alla fine...
Non
cioè,
ci perdono niente.
Non è che ci perdono neanche appunto.
No, infatti, cioè alla fine...
Anzi, li hanno fidelizzati perché alla fine probabilmente... una volta che uno sviluppatore è abituato a usare un motore grafico, la volta dopo userà ancora quello.
No, infatti, perché ormai tutto il know-how dentro la casa di sviluppo è basato su quel motore grafico, e quindi cioè, o se lo fanno loro oppure rimangono con lo stesso.
Ma attenzione, se tu sei l'ultimo stronzo che si fa il motore grafico a manina e usi le DirectX, allora dici, vabbè, allora non posso portarlo a Linux. E invece no.
Invece no, perché c'è anche un tool della Valve, rilasciato dalla Valve, per fare porting da DirectX a OpenGL. Quindi praticamente...
Rilasciato liberamente, tra l'altro.
Rilasciato liberamente, sempre su GitHub, si chiama tipo 2GL, Valve, no, D3D 2GL, una
sì.
roba del genere.
E l'hanno usato, mi pare fosse quello che hanno usato per portare Dota, Dota 2 su Linux.
Infatti. Quindi...
E quindi non avete più scuse, dovete fare i giochi per Linux.
Basta,
non rompeteci le balle e poi dite non ci sono i giochi.
Linux, cose che. Non era magari una delle robe che aveva detto Zeb. Linux è una merda.
Vabbè, ma Zeb.
Ma sai che è divertente, secondo me.
Sì, lo so. Cioè, nel senso, secondo me è un troll. Dai,
è un troll palesissimo. Però a me piace tantissimo vedere il suo YouTube poop.
Ma è troppo smaccato come troll. Bisogna essere dei troll raffinati, ragazzi. E ora ci ascoltiamo Divinations dei Mastodon. Ed erano i Mastodon.
Mastodon con Mastodon. Divination. Mastodontici, dice, nel senso.
Esatto, esatto.
E quindi continuiamo un attimo col discorso di prima, nel senso che appunto non c'è tutta sta roba e tutti sti motori grafici di compatibilità per Linux eccetera eccetera, e ovviamente la Microsoft, capendo un po' l'andazzo, ha deciso di annunciare DirectX 12 con la versione di 3D 12, no? E dovrebbe essere compatibile con tutte le varie diciamo schede Nvidia, dalla GTX 400 fino a oggi.
Developers.
E non ne parliamo tanto perché a noi non ce ne frega un cazzo. quindi
no, ma perché oggettivamente oggi uno perché si dovrebbe mettere a scrivere dei giochi con le DirectX per dire poi se lo devo portare su Mac o su Linux devo riscrivere tutto?
No,
lo scrivi con le OpenGL, così gira sia su Linux che su Windows che su Mac che su PlayStation, volendo, per dire,
infatti,
perché
infatti
OpenGL è standard come cosa, e quindi
sì, beh, nel senso che comunque alla fine, a meno che uno non debba andare a sfruttare roba veramente,
ma si fa,
diciamo,
anche con le OpenGL
livello. Sì, sì, cioè almeno questi qua della Microsoft dicono dovrebbe offrire performance simili a quelli di Mantle, sai, l'API della
sì,
AMD,
sì,
che si sono inventati. Però boh, cioè non lo so, almeno Mantle è una roba proprietaria di AMD, ci sono un po' di giochi che la supportano, non si sa. Questo dovrebbe essere più per Nvidia, nel senso che è un po' anche una risposta a quello. Però non ce ne frega un cazzo, nel senso, fatevi i cazzi vostri Microsoft, tanto sappiamo già che voi
we don't give a shit.
Parliamo invece di robe che ci interessano. E c'è l'Oculus Rift, wow, che ha annunciato un nuovo dev kit, la
Such
versione
reality
2, che dovrebbe avere appunto un display OLED dentro 1080p.
Sì,
che dovrebbe avere.
Sono 1080p divisi sui due occhi.
Sì, divisi sui due occhi, diciamo in verticale. E quindi sì. Però appunto il fatto che OLED, il fatto che ha una bella risoluzione, garantisce veramente delle, pare che effettivamente sia un bel miglioramento. E hanno anche aggiunto diverse robe, essendo un dev kit hanno anche migliorato, diciamo, lo sviluppo per cioè il modo in cui possiamo fare anche debugging, tracciare tutte le varie informazioni, accelerometri, quant'altro, giroscopi.
E poi hanno aggiunto, mi pare, anche una telecamera esterna.
Sì, una telecamera esterna.
Che praticamente serve per dire se tu nel gioco ti avvicini, cioè stai guardando, hai un tavolo davanti ai tuoi occhi con gli Oculus Rift e ti vuoi avvicinare al tavolo per analizzare più da vicino quello che c'è appoggiato sul tavolo, tu fai proprio il gesto di allungare la testa e la telecamera vede che tu hai fatto questo gesto e reagisce con le immagini sul tuo Oculus Rift.
Sì, quindi praticamente l'idea sarebbe quella di avere un tracciamento tipo, perché penso che sia infrarossi questa telecamera, non mi pare che sia una telecamera normale, penso che sia infrarossi, non sono sicurissimo, ma
sì, no, è una telecamera che traccia i LED sull'Oculus Rift.
Infatti,
sì,
quindi sì, traccia, è praticamente una cosa tipo Wii U.
Esatto,
cioè tipo Wii. E l'idea sarebbe proprio quella di permetterti di muovere il collo, nel senso in avanti, indietro, cioè tutti quei movimenti di, diciamo, di testa che uno può voler fare in un gioco, guardare dietro un angolo e cose del genere. E però è arrivata la competizione perché anche Sony ha annunciato qualcosa di suo. E ha annunciato il Project Morpheus, qualcosa del genere, sì, Project Morpheus. E hanno fatto vedere già un prototipo, hanno detto ma noi ci lavoravamo dal 2010 prima
before it was mainstream,
before it was cool, we did VR before it was cool. E hanno fatto vedere appunto questo prototipo gigante, cioè bello esteticamente come design, però secondo me è anche diverso. Anche questo dovrebbe avere un display 1080p. Boh,
vedremo chi la spunterà quando usciranno le versioni per il pubblico.
Le versioni per il pubblico. Intanto parliamo di un precursore di questo VR, di questa mania dei VR, cioè il Virtual Boy.
Virtual Boy.
E molti, compreso lo stesso Bino, si sono chiesti: ma che cazzo è il Virtual Boy?
Esatto, quindi... sì che io sono un fan del retro gaming, però non
che
lo
cavolo,
conoscevo.
Non è possibile. E allora questa canzone che è stata fatta da Keith Apicary, che è una specie di comico, cioè in realtà è un personaggio fatto da un comico che si chiama Nathan J. Barnett, fa tipo il nerd di retro gaming. Praticamente parla di questo Virtual Boy, che è una console che è stata fatta dalla Nintendo nel 95 e doveva essere una specie di Oculus Rift dei tempi, nel senso che era appunto una console con i suoi giochi particolari che cercavano di sfruttare questa modalità stereoscopica. In pratica è una specie di Oculus Rift enorme con addirittura una base per appoggiarlo e giocarci da sdraiati, mi sembra. C'è un modo anche per... No, c'è una base per giocarci appoggiandolo sul tavolo. Cioè tu devi metterti seduto davanti a un tavolo, appoggiarti strobo davanti e guardare dentro questa specie di...
Beh, è un po' come il vecchio, non mi ricordo come si chiama. Sì, quello lì proprio, capito?
Proprio quello lì.
Quindi niente, parliamo di Pokémon.
Parliamo di Pokémon invece.
Parliamo di Twitch Plays Pokémon, questo fenomeno. Se non lo conoscete, mi sembra strano perché ha impazzato sull'internet ultimamente. Se non lo conoscete, ve lo riassumo. Allora, non so se conoscete Twitch.tv, è una piattaforma dove di solito la gente fa lo streaming del gameplay. Quindi magari gioca a Dota, gioca a Counter Strike,
prende
quello che
gioco qualunque a patto di essere in grado di poter registrare,
esatto,
il video
e si bulla streamando il video di lui che gioca. Ora,
fa anche i soldi, perché ci sono quelli che hanno gli sponsor,
esatto,
quelli veramente bravi.
Ora, un pazzo olandese anonimo ha pensato a questa cosa. Facciamo lo streaming di una partita di Pokémon Rosso che gira su un emulatore sul mio computer e facciamo sì che in chat tutto quello che scrivono gli utenti viene preso come un comando. Quindi se scrivono up, viene preso come un comando up. Se scrivono down, viene scritto come un comando down, eccetera, eccetera. E quindi c'erano di picco 90.000 persone che giocavano a una singola partita di Pokémon. E questo implicava qualche problemino, ovvero alcuni degli ostacoli a cui si sono trovati di fronte. Era Pokémon Rosso. Allora, avete presente i pezzettini di Pokémon in cui c'è il gradino da cui puoi saltare giù ma non puoi risaltarci sopra? Ecco, in quei pezzi lì c'era sempre lo stronzo che schiacciava down. E quindi loro facevano tipo con fatica mille metri, dopodiché lo stronzo schiacciava down e saltavano giù e dovevano rifare tutto il giro. E la gente impazziva in questo modo. Però nonostante tutto ci sono stati vari cambiamenti poi durante il gioco. Ad esempio a un certo punto è stata introdotta la modalità democracy e oltre ai comandi tu potevi votare per la modalità democracy o anarchy. Praticamente in modalità anarchy... era come ho descritto adesso, ovvero ogni comando veniva preso direttamente dalla chat.
Senso che però era casuale, nel senso che faceva polling ogni tot.
Sì, perché più o meno perché il Game Boy non fa buffering dei comandi. Quindi se uno schiacciava B e poi intanto altri 10 schiacciavano delle cose, intanto che svolgeva il comando B non prendeva gli altri comandi. E invece la modalità democracy era... prendevano 20 secondi, il comando più votato in quei 20 secondi era quello che veniva dato. Ovviamente era tutto molto più lento, però ad esempio il labirinto del Team Rocket sono riusciti a uscirci solo in questo modo. Poi ovviamente appena avevano passato l'ultimo punto sono passati in Anarchy e sono tornati su come degli stronzi, per cui
sì.
E nonostante ciò sono riusciti a finire Pokémon Rosso con dei Pokémon dai nomi improbabili, perché ovviamente gli chiedevano vuoi dargli un nickname e loro sì, andavano su sì e li chiamavano tipo Abbjzz, che era Bird Jesus.
Sì, Bird Jesus. Il loro poi, perché poi dopo la gente si inventa anche quali nomi darli.
Esatto.
Cioè, c'è stato il Ratata che era JVLNO.
Era diventato JLN. Sì.
Che è bellissimo.
E quindi niente, sono riusciti a finire Pokémon Rosso. Sono riusciti a finire dopo Pokémon Rosso Pokémon Cristallo, tra l'altro una ROM moddata in modo che l'avversario finale avesse la stessa squadra con cui loro avevano finito Pokémon Rosso. E dopodiché tra 8 ore inizieranno Pokémon Smeraldo. Chissà come andrà questa loro avventura. Intanto ci ascoltiamo il Pokémon Rap.
Pokémon Rap e ringraziamo Lord Helix.
Esatto, praise Lord Helix. Gotta catch 'em all, Pokémon!
Yeah!
Viva i Pokémon!
Viva i Pokémon, viva i Pokémon! E quindi aspettiamo tutti di andare a giocare a Twitch Plays Plays Pokémon. Che in realtà, cacchio, non ci ho giocato. Devo, mi sento fuori dall'umanità.
Ma io ho provato a lanciare. Io ho provato a lanciare un paio di comandi. Quando sono stati eseguiti, sono stato felice. Ho lanciato uno start, ovviamente, che era il comando più molesto, perché faceva niente e bloccava il gioco.
Però secondo me, sono quelle cose che danno speranza nell'umanità. Cioè, se anche nonostante i troll, nonostante la quantità di persone che non sa che cazzo fare tutto il giorno, comunque sono riusciti a finire un gioco in una maniera che non ti sai spiegare.
Esatto, e soprattutto ti fa accorgere che la democrazia non va bene se la maggioranza delle persone è idiota. Nel senso che quando hanno fatto partire la democrazia, ci sono stati tutti i fan dell'anarchia che si lamentavano, e allora lanciavano tutti il comando Start 9, che voleva dire premi 9 volte il tasto Start, e ovviamente non andava da nessuna parte in questo modo il gioco. E quindi ti rendi conto che la democrazia, dove la maggior parte delle persone votanti è scema, non funziona granché bene. E quindi
parliamo di altri videogiochi, dai. Parliamo di qualcos'altro. C'è 2048, che vedo uno qua fuori che secondo si sta scimmiando di brutto con 2048.
Infatti non se ne sta rendendo conto.
Non so se ci sono fuori le casse accese, ma boh. E quindi sì, cos'è 2048? È un giochino in web, ecco, con 4x4,
una griglia 4x4, dove tu sommi i numeri a 2 a 2 uguali. Ti spawnano dei quadratini con il 2 e tu puoi schiacciare o fare swipe, se ci giochi sul cellulare, su, giù, sinistra o destra. A questo punto tutto si sposta di blocco in blocco in quella direzione.
E si sommano i blocchi adiacenti, cioè i blocchi che si incontrano e si toccano e sono uguali. Si sommano.
Esatto. Quindi, e l'obiettivo è arrivare.
Ogni tanto però spona anche dei 4, dipende a seconda della situazione.
Sì, è vero. E ogni tanto. E quindi l'obiettivo finale è arrivare a 2048.
Sì, ma puoi anche andare oltre in teoria.
Sì, nel gioco su originale arrivi a 2048 e basta. Poi hanno fatto delle versioni modificate per mobile in cui puoi anche andare oltre e bullarti di essere arrivato a 4096.
Di aver perso tutto il tuo tempo in questo modo.
Esatto. E alla fine adesso l'ha fatto uno sviluppatore italiano,
Gabriele qualcosa,
Cirullo mi pare, e tutti stanno impazzendo per questo gioco. Addirittura la vignetta di XKCD che è uscita oggi è dedicata a 2048. Io, se facessi una cosa
che non l'ho vista,
che è menzionata su XKCD, praticamente la vignetta di oggi di XKCD è lui che a cui viene detto: ah, la conferenza è nella stanza 8224, e lui fa: ah, bene, bene. E poi il sottotitolo è: ora vedo tutti i numeri come possibili somme di 2048. Perché 8224 puoi sommare 22, poi 4 e 4 e poi va sull'8 e arrivi
certo,
a 16.
Certo.
E quindi niente, sta impazzando questo gioco. Sono uscite già delle mod, come ad esempio la versione esagonale in cui devi arrivare a una cifra che non ricordo.
C'è la versione Flappy Bird, cioè sul serio l'ho vista. Che tipo salti, ci sono gli ostacoli come fatti da quadrati grigi e ovviamente scorre la griglia e tu vai saltare un quadratino e ogni volta che passi un ostacolo aumenta di 2, no?
È giusto per unire due giochi.
Due giochi insieme, no?
Esatto.
E quindi anche Flappy Bird, forse noi non c'eravamo, era la pausa esami e anche quello è stato un gioco che ha fatto notizia. E io ce l'ho sul cellulare, quindi potrei rivenderlo per migliaia di soldi.
Esatto, il tuo iPhone con Flappy Bird.
Infatti, però niente.
Ecco, questo nostro germano ha disannunciato
la canzone lui, Super Guy, che vuol dire super figo in tedesco. E praticamente è una canzone che ha avuto molto successo recentemente, perché una catena di supermercati ha fatto tutto un video in cui dicono appunto che questo prodotto è figo, questo prodotto è super figo, no? E è diventato un meme di internet, una cosa virale che ha preso abbastanza piede in Germania. E quindi, di cosa stavamo parlando noi prima? Che io volevo dire qualcosa.
Skyrim.
Di Skyrim. C'è una mod interessante di Skyrim che volevo citare. È che è la Sexy Lockpick Mod. Cioè, praticamente è un po' complicato spiegarla. questo è il caso proprio in cui un'immagine vale più di mille parole, e un video ancora di più.
E quindi cercate su YouTube, però
cercate su YouTube, però nel frattempo cerco di descriverla in maniera abbastanza, diciamo ci provo. E, in pratica tutte le serrature nel gioco vengono modificate con una versione in cui la toppa ha le fattezze di un fondoschiena femminile, e quindi voi ovviamente inserite dentro questo fondoschiena il vostro grimaldello e i vostri attrezzi da lockpicking, e ovviamente si sentono dei suoni di un, diciamo, che femminili, no? E quindi se sbagliate ad aprire la serratura ovviamente si incazza, se invece ci riuscite aprirete la porta in un orgasmo di Eddie.
È un modo interessante per imparare a fare lockpicking.
È un modo molto interessante per imparare a fare lockpicking. In realtà tutti gli uomini alla fine sperimentano i reggiseni come il loro primo, il loro primo esempio di lockpicking.
Esatto.
Quindi diciamo che
ci sono i tutorial su YouTube, però ci sono, io volevo consigliare questa cosa.
Ci sono i tutorial, ci sono i tutorial. Beh, ci sono i tutorial per tutto su YouTube.
Ovviamente, WikiHow, cazzo.
Quindi proprio non c'è. E aggiungiamo qualcosa, visto che stiamo per chiudere, quindi aggiungiamo altro. Cioè,
ma tipo, io aggiungerei di venire alla conferenza sicurezza e privacy.
Anche
cosa aggiungerei.
Conferenza sicurezza e privacy, che è il 24 e il 31, se non ricordo male le date.
Sì, ovvero questo lunedì e il lunedì quello dopo ancora.
E abbiamo ospiti anche importanti.
Avremo Stefania Maurizzi, sì. Che è la giornalista italiana a cui Assange ha consegnato i database segreti di WikiLeaks. E Stefano Quintarelli, che è un parlamentare italiano e informatico, che è sempre attento alla questione digitale, uno dei firmatari dell'agenda digitale. E ho letto che recentemente ha proposto di fare un gruppo parlamentare per lo sviluppo digitale, visto che siamo ancora un po' nell'era così preistorica noi qua in Italia, e quindi sarebbe il caso di puntare un po' di più sul digitale.
Ma a noi piace la carta, lo sai che è
che bello.
Guarda il sapore dell'inchiostro sui libri, no?
E invece il lunedì dopo, e quindi questo sarà lunedì 24 dalle 15:15 in Aula Rogers. Il lunedì dopo, invece dalle 16:15, ci sarà prima i nostri buoni Venom e un inaspettato mic padulato da me. Per la prima volta,
è riuscito,
della storia del Paul.
La storia del Paul, siamo riusciti a beccarlo e a costringerlo a parlare.
Che ci parleranno della loro tesi, ovvero del social network Snake.ly.
Snake.ly.
Esatto. Wild Security is fundamental. Questi sono
Snake
inside joke che non potete conoscere.
For this reason we design Snake.
Esatto. E invece poi ci sarà Alex Barenghi, che ci parlerà di Crypto Mythbusters, ovvero tutti i miti sulla crittografia che in realtà vanno sfatati.
Quindi venite
è importante la vostra privacy. Poi l'NSA vi spia le foto che mandate.
E adesso
nudi.
Ha anche un nuovo modo per spiarvi. Diciamolo proprio così all'ultimo. Hanno annunciato Android Wear, che dovrebbe essere una piattaforma di orologi, praticamente lo smartwatch, queste robe qui, però dell'Android. E quindi niente, avranno un modo in più per spiarci anche quando cerchiamo di guardare l'ora semplicemente.
Esatto, è tutto un complotto in realtà.
Infatti
andiamo in giro nudi, andiamo in giro nudi, gente. Punto esclamativo 1-11. E quindi niente, vi salutiamo in questa prima
puntata
ridotta di Our Generation. E ci vediamo settimana prossima, magari in più persone e con più lunghezza. Enlarge your puntata. Saluti gente, ciao.
Ciao ciao. Not AM, not FM.